to play the game. It's all about the game and how you play it.
All about control.
And if you can take it,
all about your debt.
And if you can pay it,
it's all about pain.
And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 47esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Allen Park, Colorado.
Io sono un affamatissimo Alberto Cantuto, smate velate, provincia di Monza e Brianza, ma affamatissimo, un po' perché sul lato 40 non ho ancora cenato, ma soprattutto perché sta fame di playoff tra qualche giorno finalmente verrà saziata.
Oh,
quindi
è finalmente time to play the game, siamo arrivati in fase playoff.
E abbiamo portato l'ospite.
Esatto, per parlare di playoff non potevamo... Ha detto, ma qua vediamo di prendere, noi facciamo le telecronache, cerchiamo di fare le telecronache su Twitch, ma andiamo a prenderne uno vero. Quindi adesso faccio stop e introduco il nostro ospite. Parmigiano di nascita, milanese d'adozione, ex giocatore, allenatore di football, appassionato di football da 40 anni, telecronista su Eurosport, Andrea Campagna!
Ciao, ho vinto qualche cosa?
Dipende.
Lo chiederò in tanti quando entrerò nel nostro podcast.
No, mi piace, dai, iniziamo con l'umore giusto.
Non te l'aspettavi.
Ciao a tutti.
Non te l'aspettavi.
Sì, non me l'aspettavo. Ciao Emanuele, ciao Alberto, ciao a tutti i vostri ascoltatori.
Centinaia di ascoltatori qui. Quando sentiranno, loro ormai sono abituati alle...
Ah, non milioni, no, se non sono milioni non lo faccio.
Milioni ancora non ci siamo.
Non divulghiamo i dati perché siamo quotati in borsa.
Esatto.
Quindi...
Ah, sì, è una bella scusa. Ok, ho capito.
Abbiamo,
va bene.
Non siamo che andiamo su Eurosport, abbiamo centinaia di migliaia di ascoltatori, però noi ci difendiamo, diciamo così.
Abbiamo
dai.
Il nostro manipolo di adepti abbiamo.
Esatto. Facevo anche io dei podcast qualche anno fa, se facevo 40 ascolti era tanto, quindi andate forte.
quindi... Diciamo che...
Ci difendiamo.
40 li facciamo la notte su Twitch, questo è quello che posso dirti.
Va bene.
Allora, siamo qui alla prima cosa. Diciamo, siamo ai playoff, che è la parte che preferisco della stagione. Le cose,
ci siamo arrivati, diciamo. No?
Eh sì,
in qualche modo.
E noi pensavamo a inizio stagione, ma riescano a fare tutte 256 le partite? Sì. E questa è stata già la prima cosa che, wow, l'NFL senza fare bolle né nulla, senza bolle, bollicine e altro, è riuscita a portare a casa la stagione. Cosa che
sì, possiamo dire una cosa su questo. Io sono contento, ovviamente, da appassionato di NFL, ci mancherebbe. Però qualche dubbio ce l'ho su come sono arrivati in fondo, perché secondo me non ce l'hanno contata tutta giusta.
Ma
non so come la pensate,
guarda,
voi.
Andrea, secondo me l'avrebbero piuttosto giocato in un ospedale da campo dell'esercito americano.
Beh,
ma...
un paio di partite più o meno sono state così,
Ma infatti,
ricordo,
guarda,
Baltimore con Pittsburgh. Baltimore era decimata proprio. Cioè.
Broncos senza quarterback.
Sì, esattamente. Broncos senza quarterback, mamma mia. Sì.
Io la conferma che sarebbero andati avanti no matter watch l'ho avuta prima del Monday Night tra Ravens e Cowboys, quando c'è Dez Bryant, era già cambiato, aveva già abbracciato mezza panchina avversaria, e poi lo fermano e dicono, guarda che c'è il COVID, ma...
No, ma scusa, ma allora se c'è il COVID per lui c'è anche per tutti gli altri, no?
No, è stata...
Negli altri sport avrebbero bloccato la partita, cioè questo... No, non è una critica, per dire, sono contento, però sappiamo come funziona l'NFL, dove la S di dollaro non fa parte del logo, ma ci starebbe bene, no?
Assolutamente. Però dai, ce la siamo cavata, poi a livello, come sono d'accordo con te che magari qualcosina verrà fuori dopo, però
sì.
Hanno fatto, mi sento di dire, il possibile, hanno forzato alcune situazioni, ma tutto sommato se la sono cavata. Il fatto che adesso, così iniziamo a entrare in clima playoff, questa sarà la grande wildcard a proposito di quello che ci aspetta, ovvero l'incidenza del COVID. Abbiamo già visto alcune squadre colpite, altre lo saranno in futuro. E quindi la situazione è questa qui. E diciamo, faccio questo gancio al primo argomento che abbiamo. Ho visto ieri l'intervista di Aaron Rodgers con Pat McAfee, che fa ogni settimana.
Ogni martedì.
E Pat McAfee gli ha chiesto: ma tu che discorso hai fatto alla squadra? E lui: don't get COVID.
Non l'ho ancora
sì,
ascoltato.
Ci sta,
wow. Don't get COVID, comunque, ci deve essere il nuovo motto. 1, 2, 3, don't get COVID!
Perché Packers e Chiefs comunque sono le due squadre che si sono guadagnate la wild card. Quindi io volevo chiedere prima ad Andrea e poi facciamo, diciamo, un po' di discussione su questo argomento. Sono le squadre che si sono meritate, ammesso che si possa parlare di merito, il primo seed di ciascuna conference per quello che hanno dimostrato, o ti lasciano qualche dubbio ancora in vista delle partite che dovranno giocare a partire non da questa settimana ma dalla prossima?
No, i dubbi ci sono, perché ci sono sempre, nessuno è imbattibile, nessuno parte con il 100% in favore dei pronostici, ma neanche col 60% in NFL, si viene da dire. Però sì, credo che siano le due squadre che nelle due conference abbiano meritato il seed numero uno. In NFL è difficile ottenere qualcosa senza esserselo meritato, molto difficile.
Assolutamente, questo è vero. A me viene da pensare, restiamo sui Packers, visto che abbiamo citato il loro numero 12, che sono stati una delle squadre più costanti, secondo me. Hanno avuto un brutto passaggio a vuoto contro Tampa, brutto quello. Però nelle altre 15 partite, complice anche un pochino la schedule, complice il fatto che era una squadra al secondo anno con questo gruppo di coaching, è venuta fuori una squadra, secondo me, molto matura, che quando c'era da rullare gli avversari, li ha rullati. L'unica incognita che vedo su di loro è il fatto, a livello offensivo, squadra spettacolare, Rodgers a livelli che non gli vedevamo raggiungere da anni, però tendono a rallentare un po', a frenare nei finali di partita, diciamo, fanno un pochino fatica a chiuderla. E non so, questo mi sembra un aspetto, non so cosa ne pensate tu, ma però un aspetto che ai playoff, se non lo raddrizzi in tempo, rischi poi di pagarlo. Penso ad esempio alla sconfitta contro i Colts.
Sì, sì, sono d'accordo. Gli manca il colpo del KO, diciamo così, il pugno del KO, no? Sì, visto anche domenica, stavano dominando e poi a un certo punto la partita si è riaperta, no? In un certo senso. Sì, gli manca forse questa cosa. Non so se è una cosa però strutturale, caratteriale, emotiva, diciamo, a livello di gruppo. Non saprei decifrare questa cosa. Resta il fatto che Rodgers ha fatto una stagione stupenda, diciamo a livelli di quelle che non faceva da 2 o 3 anni almeno, no? Perché insomma, gli ultimi anni Rodgers sì, sempre uno dei migliori, però non con quella costanza. Oggi, come hai detto anche tu, lui, ma tutta la squadra in generale, di fatto ha sbagliato una sola partita. Ci sta, insomma, su 16 in stagione regolare, ci sta anche di avere una brutta partita, però ha giocato in maniera straordinaria davanti a Adams, uno dei migliori 3 forse wide receiver della Lega. Aaron Jones non se ne parla abbastanza, ma running back eccezionale che aggiunge una grande dimensione a questo attacco, che insomma è uno di quegli attacchi moderni, no, dell'NFL, la scuola McVay, Shanahan, LaFleur, diciamo, mettiamola da questo punto di vista, con questo gioco basato su formazioni condensate o compresse, a me piace, io preferisco tradurlo così, con molto uso dell'outside zone, no? Come a livello di gioco di corsa, stringere la difesa per poi allargarle con il gioco, stringere con le formazioni per poi allargarle con il gioco. È un po' l'NFL moderna che molte squadre stanno praticando, e loro lo fanno molto bene. Io ho un po' di dubbi su questo LaFleur, ma in 2 anni direi che ha fatto benino, no?
Sì, ha fatto benino. Non so, ti volevo... Cioè, un aspetto che volevo sottolineare, poi sentiamo cosa ne pensa anche Ema, è che l'MVP di Aaron Rodgers ai miei occhi è meritato proprio per la sua capacità di calarsi in un contesto che è totalmente diverso da quello delle offense di McCarthy, che l'ha visto protagonista in passato. Cioè,
ma buon per lui, buon per lui. Per un giocatore è diventata una situazione stagnante per lui, dove il concetto, banalizzando agli estremi, era: diamo la palla al nostro fenomeno quarterback e ci pensa lui, no? Più o meno.
Sì. Sì, 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 era schematicamente ridotta all'osso, statica soprattutto, sì. Zero motion, running game estremamente prevedibile e slegato dai concetti di passaggio. Esatto. E quindi un po' secondo me Aaron Rodgers comunque non gli si poteva più chiedere, come faceva a 27 anni, di sobbarcarsi tutto quel peso lì. Un po' i suoi compagni di spartito, dice, quelli che devono eseguire lo spartito con lui, non erano più del livello del 2011-2014, un po' le difese si sono adattate, quindi il fatto che Rodgers abbia accettato, l'ha detto quest'anno, tutto questo uso di pre-snap motion, formazioni di questo tipo, screen pass, insomma tutte quelle cose che facilitano la vita a un quarterback, secondo me è la cosa che gli fa più onore, perché è vero che ti facilitano la vita, però ti richiedono di fare un passettino indietro a te anche a livello di ego, e dice, cioè, di modo da essere, come dire, più un esecutore che un improvvisatore. Questa secondo me è una cosa che fare a 37 anni a questo livello è incredibilmente difficile.
Hai perfettamente ragione, aggiungo anche l'aver scelto al draft un quarterback al primo giro che magari gli ha un po' messo il pepe sotto la coda, no? Come si dice,
esatto. Per non dare
tempo. O no?
La scelta di Love è stata, ah sì, va bene, non ho voluto prendermi Jefferson, d'accordo.
Che comunque io non li scagionerei Gutekunst e LaFleur solo per come è andata poi bene, perché è vero che sta passando bene, però a me viene in mente, ragazzi, il drop di Marquez Valdes-Scantling di domenica, vuol dire, sta facendo un'ottima stagione, per l'amor del cielo, però sono stati fortunati a di non aver avuto infortuni gravi a livello di parco ricevitori, perché quelli agibili sono tre, quelli che hanno fondamentalmente, sì. B, ragazzi, questo attacco con Justin Jefferson, io non voglio pensare che numeri avrebbe fatto, quindi non lo so, spero che non se ne pentano poi, perché secondo me per loro quest'anno è Super Bowl o bust, per come si sono messe le cose.
È possibile, sì.
Anche perché chi sarebbe quello, la squadra che dovrebbe batterli? Perché le altre ci saranno. Per come dovrebbe andare, considerato anche l'infortunio di Goff con i Rams, si dovrebbe trovare alla fine Seahawks e Saints. Solo che se i Saints giocheranno in casa, probabilmente. Sì, dovrebbero giocare in casa, sono i secondi. Mm-hmm. Si troverebbero con Mr. Breeze che lancia al Lambeau Field nel freddo, al gelo, senza neanche la mangiatoia. Quindi non è che proprio sarà. Secondo me, i Saints sono come squadra superiori a Green Bay, come overall. Il problema è la situazione campo, la situazione meteo sono quelle che influiscono tanto, e io Breeze a lanciare al freddo e al gelo non ce lo vedo. Quindi se, poi per carità potrebbe arrivare anche Tampa, quello è l'altra.
Ecco, infatti stavo per dirlo io, attenzione anche a Tampa Bay, da quel lato l'AFC, insomma.
Sì, perché sto pensando che se vincono, loro sarebbero se vincono tutte lo sarebbero col quinto. Se Tampa vince, se Seahawks vince, se i Saints vincono, sarebbe Tampa Green Bay a Green Bay questo giro. Però Brady al contrario di Breeze è abbastanza abituato al freddo e al gelo. Non credo che un anno in Florida l'abbia completamente fatto diventare uomo di mare. E quindi uomo di caldo, un uomo esotico, potrebbe essere là la sfida. Infatti secondo me ci sono Green Bay sta tifando verso come non ci fosse un domani.
Beh, la vedo difficile, ma che tifino.
E lo so, almeno però succedere può succedere.
Ma i tifosi la vedo dura, come dire. Però sì, nel senso, io li vedo comunque favoriti Packers per il numero 12. È anche vero che la loro difesa, stavo guardando un attimo di dati prima, tanto bistrattata difesa di Mike Pettine, che è uno di quei coordinatori difensivi che dice per me l'importante è non pigliarle sui passaggi a costo di giocare personali leggerissimi, direi neanche leggeri, di giocare con due safety basse e espormi al running game. Devo dire che sono migliorati neanche di poco in alcune statistiche chiave per quanto riguarda le corse, quindi hanno anche un punto debole in meno secondo me questi Packers, che hanno un'ottima secondaria, una pass rush che sta salendo di colpi, e a questo punto secondo me l'unica incognita rimane l'infortunio di Bakhtiari, soprattutto contro un certo tipo di linee difensive che potrebbero incontrare ai playoff. Voi come la
vedete? Non è un infortunio da poco, sì.
Poi hanno comunque una buona linea, però si è visto contro i Bears in cui tra l'altro Rodgers ha avuto una sequenza assurda in cui in due passaggi stava lanciando due intercetti, entrambi droppati, in cui
dopo sarà andato 10 su 10 all'inizio, no?
esatto e ho notato che in entrambi i casi la linea ha ceduto un attimino dal lato che dovrebbe essere di Bakhtiari. Poi Rogers ha cercato lo scramble, ha cercato la giocata, e sarà un caso che è successo in quelle situazioni, però secondo me è una situazione da monitorare.
Beh, sì, sicuramente, come dicevo prima, nessuno imbattibile, nessuno impenetrabile. E lì sta anche al coaching staff avversari andare a isolare e colpire quei punti deboli che sicuramente ci sono. Se l'hai detto, Green Bay, sì, magari una difesa non così male come si dice, però neanche benissimo nel complesso. Insomma, una difesa da metà NFL, sì. Diciamo, come
no, sì, la loro forza credo che sia nella secondaria, e
sì, quello è chiaro.
E quindi loro sono molto confortevoli, se mi donna, io parlo troppo inglese, si trovano molto a loro agio quando sono avanti e quando la squadra avversaria deve rincorrere, quindi deve lanciare di più che correre. Secondo me il loro front four non è roba per affrontare i Ravens, per dirne una. E, mentre se loro sono avanti, corrono per controllare il tempo, e la squadra avversaria deve lanciare, loro, come in secondaria, anche con la pass rush di Clark, come si chiama? Mannaggia, non
mi ricordo. Fratelli Smith,
bravissimo. E con Daverio Smith, eccetera, loro riescono a contenere e a fare molto male. Vedasi la partita con Tennessee, per esempio, sempre lì a freddo al gelo, però è successo esattamente questo e alla fine hanno dominato.
Beh, diciamo che secondo me sono abbastanza affidabili da non finire come nell'NFC Championship dell'anno scorso. Cioè, credo che sia un pochino meno probabile che arrivino i 49ers di turno a dararli, a dominare la partita con Garoppolo che lancia 8 volte. Però chiaro che non è un punto di forza, ma almeno non è un punto di debolezza. Almeno siamo tutti d'accordo da questo punto di vista?
Sì.
Ok. Batto il martelletto del giudice, possiamo passare alle altre...
Batti lei, sì.
Andiamo di congiuntivo e andiamo alle altre 6 della NFC, facciamo così. Andiamo un pochino a rotta libera, Andrea, visto che sei ospite, qualche squadra, qualche matchup, o anche semplicemente qualche stagione delle squadre che ci sono arrivate che ti ha più colpito e che merita di essere discussa secondo te,
rimanendo in NFC?
Sì.
Beh, a me ha incuriosito molto la stagione di Chicago, partita fortissimo, fase centrale disastrosa e poi finito comunque ancora bene, con questa cosa chi è il quarterback, come giocano, con che identità, tenuti insieme un po' dalla difesa per certe tratti, ma poi disastro nella secondaria, soprattutto nel finale. Insomma, come ha fatto ad arrivare ai playoff Chicago?
Vabbè, Chicago mi chiedo. È arrivato ai playoff perché hanno iniziato con squadre abbastanza calme,
infatti schedule
hanno iniziato contro i Lions, buona. Poi hanno vinto con i Falcons e Alberto sa come hanno vinto contro i Giants inizio stagione, poi sono riusciti a battere i Buccaneers, quello è una cosa dico ma come avete fatto, e poi sono incontrati hanno incontrato i Bears, poi si sono beccati i Rams, Rams, Saints, Titans e Vikings e Packers, da lì non si sono mossi più. Poi hanno perso pure contro i Lions, se sto notando. E poi il signor Trubisky è tornato, c'era Foles, hanno messo in quel periodo Foles. Il signor Trubisky è tornato tra virgolette in cattedra, ma l'allenatore ha detto: "Tu non fai più quello che avevamo in mente di farti fare. Tu adesso starai under center, andiamo di bootleg, si corre tanto." Montgomery ha messo la quarta e da lì secondo me è iniziato ad ingranare. La difesa era comunque buona, cioè è sicuramente parte alta della classifica con la loro difesa, e anche per qualità, e da lì secondo me hanno iniziato a ingranare. Però ovviamente secondo me hanno dei limiti ovviamente.
Direi,
mettiamola così: se giocavano a campi opposti, i Saints, Bears, ti avrei detto, ma forse i Bears ce la possono fare contro questi Saints, contro quella difesa. Non credo possano fare male, però vedremo.
Sì.
No, non si può mai dire, ovviamente, però diciamo che sì, è forse l'accoppiamento più scontato, almeno sulla carta, diciamo.
Secondo me sì, Andrea, perché la difesa dei Saints ormai scioglierà Mitch Trubisky. Cioè, è un reparto che fa paura, davvero, sotto
sì, è vero.
Ogni singolo punto di vista. E cioè, è vero, come diceva Emma, che prende Matt Nagy un po' per proteggere Trubisky, ha fatto CTRL-C, CTRL-V dell'install del primo giorno dell'attacco di McVay, cioè proprio qualche screen, proteggendo all'infinito Trubisky, che ha tipo una profondità media di passaggio che è quasi dietro la linea di scrimmage.
Nel senso, te lo stavo dicendo io, ho visto la chart, no, dei posizionamenti dei lanci di Trubisky di domenica. Cioè, imbarazzante. Poi ha giocato bene, eseguendo quel tipo di gioco, ci mancherebbe. Però tipo tentato un lancio oltre le 20 yard, intercetto, no? Mi sembra una roba del genere.
Sì, è stato un mezzo disastro.
Vabbè, io non credo che sia un modo di giocare sostenibile quando si arriva ai playoff, però siamo sempre lì. Cinderella è sempre dietro l'angolo.
Come dicevamo prima, Andrea, basta un rimbalzo del pallone.
Basta un rimbalzo del pallone, di qua o di là, non si può mai dire.
Alberto si ricorda perfettamente il motivo per cui gli Eagles sono andati al Super Bowl.
Lo stop di ginocchio di Keanu Neal contro i Falcons.
È vero.
Ce l'ho stampato in testa da tifoso Falcons. È una sliding door gigante della storia dell'NFL, in realtà, visto poi com'è andata, ma non se la ricorda nessuno, però è...
No, io adesso che l'hai detto mi viene in mente proprio l'highlight, diciamo.
Sì. Guarda, low light, poi i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, perché da tifoso Falcons la tiro fuori tipo una volta al mese.
Ok, va bene.
La racconto.
Va bene, poi in NFC a me interessano molto anche... i football team, si chiamano così, li chiamiamo così al plurale.
Sì, perché devi sapere che se li chiami Redskins devi bere. Questa è la regola.
Cioè, quello lo dici come se fosse una cosa brutta.
Cioè, dipende.
Però aspetto di finire il podcast comunque, dai. No, a parte gli scherzi, Washington Football Team è un'altra storia molto interessante, secondo me. A parte anche loro... Guarda caso, tutte si collegano le storie interessanti ai quarterback, no? Bene o male, ma sappiamo, ormai l'NFL è una QB driven league, no? È tutto legato al quarterback in un senso o nell'altro, e loro hanno avuto delle storie allucinanti per quanto riguarda i quarterback che hanno schierato, dal ritorno di Alex Smith a questo Dwayne Haskins che praticamente ha buttato nel cesso il biglietto della lotteria che ha trovato per terra, no? Cose di questo tipo. Eppure sono lì, hanno questa linea di difesa mostruosa, che io credo forse come front four, se non è il migliore della Lega in questo momento, è due, no? Adesso non so, forse voi avete qualche altra alternativa, ma per me è una linea di difesa mostruosa su cui si basa una difesa di grande qualità, e insomma dimostrano, come anche Chicago, che si può arrivare ai playoff senza avere gioco stellare dalla posizione di QB, per vari motivi, poi in questo caso anche infortuni, no?
Sì, un altro motivo è l'NFC East, però questo
sì,
non toglie...
Okay. Sì, no. è vero. Certo, però vale anche per Chicago.
Assolutamente, no, ma poi non toglie nulla, cioè alla fine Washington ha giocato le partite che doveva giocare, contro chi doveva giocarle, in una divisione che poi si è rivelata... Sì. Un po' più scarsotta di quanto ci potessimo aspettare, però...
Complimenti per l'eufemismo.
Dai, non ho voluto infierire. però ragazzi, più di così, senza quarterback, come dici tu, perché per il tempo vogliamo tutti era Alex Smith, non hanno un quarterback.
Non ce l'hanno.
È difficile. Soprattutto Alex Smith senza mobilità è un disastro. Perché Alex Smith, sappiamo tutti,
era la sua dote principale, no? Se vogliamo, del suo gioco. L'intelligenza sicuramente, ma anche la sua mobilità. Questo è uno che giocava la spread option quando era a Utah. Cioè, era allenato da Urban Meyer, che è uno che i QB li fa correre spesso e volentieri. Io credo che sia significativo questa cosa. Magari poi, ripeto la stessa cosa per Chicago, è un modello non sostenibile per arrivare al Super Bowl e tantomeno a vincerlo, però arrivare ai playoff senza QB nella NFL 2020 è un dato significativo, no? Dove tutti dicono devi avere assolutamente il QB, spendono fantastigliardi per avere dei QB che secondo loro saranno quelli che li porteranno ai playoff e poi a vincere il Super Bowl, e invece due squadre, almeno due squadre che di QB insomma ce l'hanno per modo di dire, e i playoff ci sono andati. Forse è vero che il QB è centrale, però ancora nell'NFL, nel football in generale, il concetto di squadra è molto più vasto, no?
Secondo me a PFF stanno fischiando le orecchie dopo questa tua rant. Però sono d'accordo. Allora, secondo me il discorso che avere un quarterback forte non è l'unica strada, è la strada nettamente più semplice per arrivare al successo, perché
è quello, vedi, stiamo dicendo la stessa cosa, sì. È diventato quasi come dire, facciamo quello perché tanto è così, va bene, no, non necessariamente, cioè guardi, i più pagati della Lega la metà non sono ai playoff, no? Mi sembra. Sì.
Tutta la questione della finestra, della finestra del quarterback al draft, eccetera.
Certo.
A proposito di quarterback forti, possiamo anche parlare un attimino di Tampa, visto che tra l'altro è il matchup di Washington, e secondo me è un matchup forse il peggiore per Tampa tra quelli che potevano uscire in wild card, perché quella linea, come dicevi tu Andrea, fa paura
veramente.
Parla solo di Chase Young, ma secondo me Montez Sweat è un giocatore superiore a questo momento, perché Young è tipo il diavolo della Tasmania ma sotto steroidi, cioè nel senso quello che fa,
sì, ma anche due e mezzo sono fenomeni anche quelli,
esatto. Però Montez Sweat a me impressiona perché tecnicamente è molto più ripulito. Questo significa che quando Chase Young inizierà a ripulirsi tecnicamente, buona fortuna.
Lasciamo
fortuna e condoglianze.
Però posso dirti però che in questo momento che lui si mette a dire voglio Tom Brady, mi sa tanto dei video della Jalappa in cui c'era parerò tutto, 13 compresi la settimana.
Le ultime parole famose,
è vero. E tra l'altro contro Brady, che è uno che su queste cose ci ha fatto una carriera, nel senso,
vabbè, forse Brady tipo Michael Jordan, sì.
Esatto,
ci ha fatto anche due o tre carriere, se vogliamo metterla a punto di vista numerico,
assolutamente. E tra l'altro il mio discorso era che la linea di Tampa comunque ha retto tutto sommato bene quest'anno, ma le volte che non ha retto è stato offensivamente un disastro. Ad esempio, il primo tempo contro i Falcons, non di questa settimana, quello di due o tre settimane fa, i Bucks hanno fatto veramente pietà in attacco, perché Atlanta li ha sorpresi, ha blissato tanto, e Tom Brady sotto pressione, soprattutto a 43 anni, non è un quarterback di alto livello. Il discorso secondo me resta che con Tom Brady in una tasca pulita può giocare qualunque tipo di offense a livelli stellari. Cioè, lasciate stare che erano i Lions, però l'abbiamo vista tutti quella partita lì. Se a vedere certi lanci che ha fatto, non sono cose che un 43 anni dovrebbe fare. Secondo me la chiave di quella parità lì, non so cosa ne pensate voi, è tutta nella trincea tra chi avrà la meglio, tra la linea difensiva di Washington e la linea offensiva di Tampa.
Io sono d'accordissimo, e su Brady vale anche per lui, secondo me, quel discorso che hai fatto prima giustamente su Rodgers, quello di essersi messo in discussione, anzi, per Brady questo discorso è all'ennesima potenza, proprio cambiando ambiente, squadra, organizzazione e sistema di gioco. C'erano dei dubbi, no, all'inizio della stagione su come Brady e Arians avrebbero potuto trovare un compromesso, perché stiamo parlando del giorno e la notte per come si intendeva per come si intende il football offensivo, no? La provenienza di Brady dal sistema dei Patriots, Arians che è un po', come dire, un cane sciolto a livello di NFL, sì, un po' scienziato pazzo, il cane sciolto che non segue filosofie ben predefinite. Lui ha il suo tipo di gioco e sappiamo com'è: rischi. Brady invece, che viene da un attacco che i rischi tendeva a comunque a limitarli al massimo, grazie anche ovviamente alle sue qualità, ci mancherebbe. E infatti a inizio stagione magari qualcosa non c'era, no? Che c'era qualche segnale che ancora le cose non fossero ben allineate. Secondo me però hanno fatto una seconda parte di stagione davvero eccezionale. C'è anche da dire che è entrato in forma Gronkowski, e non è cosa da poco, perché prime partite era un po' imballato e poi si è liberato, e Brady ha a disposizione armi offensive mostruose.
Che non vedeva dal 2011, probabilmente.
Veramente, veramente, ma forse anche più di quello, cioè, mettendo in prospettiva, no, sulle diverse ere, un attacco come quello di Tampa Bay, penso che se lo sognino tutti i cubini.
No, penso che l'ultima volta fu quando aveva mosso Welker e l'altro, mio Dio.
Abbiamo
bisogno di Francesco.
Welker, vabbè, le chiavi di quell'attacco lì erano quei due lì. Però, secondo me, a livello di talento puro, questo attacco dei Bucks è superiore. Quello del 2007 era più complementare, diciamo, non mi sembrava una... a livello di organico era più complementare a quello che volevano fare i Patriots. Non dimentichiamoci che, ragazzi, Antonio Brown ha 31 anni, vuol dire, non è un ricevitore totalmente fuori dal suo prime, e sta anche lui ritrovando le gambe
di stagione. Piuttosto, come sta Mike Evans? Io non seguo molto queste cose, so che si è fatto male domenica.
80%, cioè Arians ha detto una cosa come tipo, se, anche se è solo l'80% dovremmo picchiarlo, vorrà combattere per entrare in campo, una cosa del genere. Però in questo attacco di Bucks molto migliorato, sono d'accordo, c'è comunque un punto che rischiano, c'è una mancanza che rischia di farsi pagare cara, che è di uno che riceve fuori dal backfield, e sì, perché stanno provando ad adattare Fournette, e soprattutto tornando a quel discorso della pressione, secondo me Brady
Fournette ha detto mano di pedra,
esatto, proprio lui.
Ok.
E secondo me quella rischia, c'è Shady McCoy, che però lui è veramente troppo in là con gli anni, secondo me questa la pagano, perché Brady era un fenomeno a evitare la pressione, anche perché non ci metteva nulla a scaricare la palla per il running back, e voglio dire...
È anche vero, però non ha mai, o comunque solo raramente, avuto 3-4 opzioni, certo, tutte eccellenti tra wide receiver e tight end, perché parco di tight end, abbiamo detto Gronkowski, ma anche gli altri due sono dei mostri,
insomma, è vero che si è infortunato Howard, ma comunque Howard.
È vero. Howard è fuori.
Però ragazzi, Gronkowski Breit, voglio dire, c'è gente che
Gronkowski Breit è comunque una coppia di tight end
mica male
coi baffi, e quindi però... sì, però hai ragione, la cosa sicuramente lì sarà più dall'altro sulle trincee, giustamente la linea di difesa di Washington contro l'attacco di Tampa Bay, che è vero, è stato un po' altalenante, però c'è un paio di giocatori, Marpet, Wirtz, che sono mica male,
assolutamente.
Anzi,
no, Wirtz ha fatto una stagione fuori di testa, nel senso, cioè, su quello non c'è nulla da dire. Però ripeto, spero che per loro, per Tampa, che non ne sentano troppo la mancanza di questa opzione fuori dal backfield, che io dico James White, sicuramente Belichick piuttosto lo gambizzava piuttosto che mandarglielo a Tampa Bay, però c'era Dion Lewis un tentativo si poteva fare, però magari mi smentiscono, tipo Leonard Fournette farà 8 ricezioni per 90 yard e 2 touchdown magari,
e manderà una cosa tipo quello là in Italia, mano de pedra, no? facendo l'ombrello all'italiana,
sì, esattamente.
E poi ci sono Rams e
sì, non possiamo non parlarne di quello per l'Italia.
A questo punto, cosa diciamo?
Che Goff non si sa, ma tu sai,
no,
se...
Goff dovrebbe recuperare per la partita, ma non credo sia non sarà al 100%. Però
siamo sicuri che sia un bene per loro?
dai, comunque sì, è vera verità. Come si chiama? Wolford? No, come si chiama?
Wolford. Tu, Andrea, che guardi 300 partite di college a settimana, come ti è sembrato questo giocatore?
Wolford me lo ricordavo, Wake Forest, sinceramente, però... Non avevo un'idea precisa, come dici tu, ne guardo tante, troppe, e quindi dopo 3 anni si perdono un po' certe cose.
Certo.
Era un buon giocatore, era un buon quarterback, però non quello che ti aspetti che vada a giocare da titolare una partita di playoff NFL. Ecco, mettiamola così. Sì. Ma è successo tantissime volte, io mi ricordo centinaia di casi di giocatori che vedevi al college e dicevi che qua non giocherà mai in NFL, figuriamoci titolare in una partita playoff.
Oh, ma te lo ricordi Garoppolo?
Certo, cioè, che lo ricordo.
Vabbè, però Garoppolo. Scusami, perché io lo dico sempre con la Garoppolo, e quindi abitudine. Cioè, ma chi lo sapeva che andava a finire a fare il titolare prima i Patriots e poi i 49ers?
Lui aveva fatto questa stagione straordinaria, Eastern Illinois, mi sembra, qualcosa del genere, dove giocava con Dino Babers, head coach, che viene dal coaching tree di Art Briles, quindi attacco Baylor, per chi segue anche il college football sono una cosa abbastanza note, e quindi che voleva dire pass, no? Messo su statistiche mostruose di un attacco però diciamo molto schematico, molto basato sulle formazioni. Bryce metteva i wide receivers molto larghi, molto aperti, in modo da costringere le squadre avversarie a giocare di fatto sempre a uomo anche se era zona, cose di questo tipo, cercare conflitti nelle difese, e a livello di college un uomo libero lo trovi sempre, no? Questo è un po' il concetto, anche il concetto alla base un po' delle raid, no? Per motivo per cui si diceva che le raid non sarebbe mai funzionato in NFL, perché a livello di college la raid, che mette appunto la difesa in conflitto, dover fare scelte molto rapidamente, qualcuno la scelta la sbaglia, cioè inevitabilmente il livello di difesa al college non è così alto mediamente, e quindi l'uomo è sempre libero, almeno un uomo libero lo trovi sempre, mentre sappiamo che in NFL schematicamente devi liberare l'uomo, è un concetto molto diverso, molto differente da quel punto di vista, perché le difese molto più forti a livello di talento, ma anche e soprattutto a livello di organizzazione e a livello schematico.
Anche insomma, se anche... Andrea, scusi di interrompo, sì. La difesa di Seattle stava per rompere questo assioma a inizio stagione, del fatto che in NFL c'è bisogno dello schema e che si difenda a livelli superiori. Però devo dire che si sono ripresi, io mi sono riguardato...
Si sono ripresi bene, no? Ha fatto una seconda parte buona loro. Al contrario, l'attacco è andato in giù invece, no? Hanno fatto questa anche loro una stagione un po' strana.
Parlavamo
di Russell Wilson come MVP dopo 6-7 settimane, e adesso chi se lo ricorda Russell Wilson?
No, ma adesso sta sbagliando proprio cose che a inizio stagione avrebbe messo occhi chiusi. Secondo me non è solo un problema schematico, perché è chiaro che dopo un po' le difese vedono perché sei così dominante e riescono a contenerti. Ma secondo me ci sono passaggi liberi che lui sta sbagliando, davvero non saprei capire il motivo, sarà una questione di mano calda, mano fredda, non lo so dire. E c'è da dire che sta giocando invece contro una grandissima difesa, andrà a giocare contro una grandissima difesa, perché quella di Rams credo che sia una delle rivelazioni di quest'anno, per opera di Brandon Staley, che è un discepolo dell'amico di Emma, hai visto Andrea che è tifoso di Buffalo, dei Buffalos al college, perché è in Colorado e quindi ti fa anche Denver, e Brandon Staley è proprio
discepolo. La cosa al contrario, è che tifavo Denver e sono venuto qui e con la cosa ho dovuto ti fare.
È vero, ho invertito la roba. Comunque, il suo allenatore adesso è Vic Fangio, e Brandon Staley viene da quel coaching tree lì. E la strategia, c'è un bellissimo articolo su The Athletic, che è un'intervista a Robert Staley, in cui lui spiega in due parole la base del suo sistema, che è tante difese vogliono essere in vantaggio numerico contro la corsa, io voglio essere in vantaggio numerico contro il passaggio, secondo me, perché è più difficile per un attacco mettere in fila 10 giocate da 5 yard che un passaggio esplosivo da 50. E questa strategia, adattata a un sistema che in modo brillante, secondo me, esalta le due superstar che hanno, che sono Jalen Ramsey e Aaron Donald, sta pagando dei dividendi assoluti quest'anno, Andrea. Io davvero sono sbalordito quando guardo giocare i Rams, perché secondo me difensivamente sono all'avanguardia e non mi sorprenderebbe che qualche altra squadra li dovesse seguire in futuro.
Si pensava, no? Va via Wade Phillips, sicuramente ci sarà un calo fisiologico, cose di questo tipo, invece anzi c'è stata una rigenerazione, hai detto bene, una difesa impressionante. Quello che un po' invece lascia perplessi è l'attacco, no? Quello che tre anni fa era l'attacco più hot dell'NFL, adesso invece sta facendo un po' più fatica, tant'è vero che lo stesso McVay sta cercando un po' di rigenerarsi, no? Giocare di più con due tight end, anche perché l'ho accennato prima, questa cosa, no, delle formazioni compresse, del gioco basato sull'outside zone, soprattutto come base, puoi sviluppare tutto, gioco di corsa e di lancio allo stesso tempo. ormai è stata un po' recepita in NFL, no? Le difese sanno cosa aspettarsi e ci sono state delle contromisure tipo bare front, no? Quindi coprire guardia, centro e due guardie, coprirli e non dargli la possibilità di andare a fare raddoppi, che sono un po' la base dell'outside zone, della gioco a zona in generale. È venuta un po' a mancare quindi quella che era la fonte del gioco per McVay, che sta cercando un po' di reinventarsi. Questa cosa dei due tight end come sta funzionando? Albi, tu segui meglio di me sicuramente.
Allora, secondo me è una cosa che ha recuperato di più adesso, come ha fatto la stessa cosa nel 2019, che verso la seconda metà di stagione aveva messo dentro due tight end. In realtà secondo me non è necessariamente la soluzione, perché la chiave del gioco di McVay era correre bene da personali leggeri, da essere in modo da essere esplosivo nei passaggi, per quello che i Rams erano 90% di snap in 11 personnel. Con i tight end non va benissimo, ma credo, almeno da quello che ho visto ultimamente, il problema è anche nel gioco di corsa, perché l'ultima prestazione dominante che hanno fatto è stata contro i Patriots, arati totalmente dal gioco di corsa, così era un Thursday night, credo. Da allora stanno pagando tanto, secondo me, Andrew Whitworth, che non c'è più, il fatto che la linea ha dovuto un attimino riassemblarsi, e pagano tanto Jared Goff, secondo me, Andrea, nel senso che sta diventando
non sono mai stato un suo fan allora, fin dal college, io non capivo l'entusiasmo che c'era intorno a lui quando era al college, stava per uscire, e, per carità, bravissimo esecutore, niente da dire, però ha proprio bisogno di McVay che gli parla nell'orecchio come buon compagni con Ambra, no?
Secondo me è Matt Ryan, Jared Goff è Matt Ryan col quoziente intellettivo abbassato di 80, tipo.
Io pensavo di essere stato cattivo, ma tu sei peggio.
No, ma allora, se funziona tutto, Jared Goff è un ottimo esecutore. Nel 2018 ha fatto cose mostruose. Secondo me è un'altra mancanza del roster, è che da quando ce n'è andato via Brady Cook non c'è più una minaccia credibile sul profondo. È un attacco che si è appiattito completamente in orizzontale, mentre nel 2018 è vero che, se ricordate, c'era questa roba outside zone, bootleg screen, però poi andavano profondi e ti picchiavano duro.
Ecco, le bootleg, poi c'era la minaccia e ti prendevano.
Ti stressava in quattro direzioni, adesso sono rimaste due, è solo in orizzontale. E c'è Van Jefferson, il rookie che hanno preso. Voi due seguite il college molto più di me, però a me sembra un ricevitore molto ripulito tecnicamente, ma non abbastanza esplosivo per tirare via la copertura profonda alle difese. Quindi sono una serie di problemi che in realtà all'inizio dell'anno sembrava che McVay fosse riuscito ad aggiustare, però c'è solo un tot che un coordinatore offensivo, un play caller, può fare. Il resto lo fanno i giocatori in campo, e per tutta questa serie di problemi non sono molto in forma. Io onestamente mai mi sarei immaginato di arrivare ai playoff con i Rams trascinati dalla difesa. Iniziando non avrei mai immaginato una cosa del genere.
Che quello comunque può essere positivo proprio in vista playoff, perché sappiamo che insomma la difesa tende ad essere più stabile, no? È l'attacco che è più soggetto a varianza a seconda degli avversari, condizioni atmosferiche, tutte queste cose qua. Gli attacchi possono fare bene e male in maniera più variabile. Invece la difesa, di solito, no? Funziona così, almeno questo ci insegna la storia del football. E sì, vedremo. Un bel accoppiamento, anche quello con Seattle, effettivamente.
Di parte divisionale. Ma a proposito di partite, andiamo dall'altra parte, che abbiamo parlato per 40 minuti e non ce ne siamo nemmeno accorti.
Sereni.
Dall'altra parte...
Non abbiamo fatto neanche un pronostico, che cosa buona e giusta.
Sei soddisfatto?
Siamo contenti.
Sì, molto. Così. Continuate così, ragazzi. Continuate così.
abbiamo la benedizione di Andrea.
Alla fine giochiamo la schedina, però.
Sì.
Gli ultimi 3 minuti facciamo la schedina.
The Bootleg sponsorizza Eurobet 360. Benvenuti al nuovo.
Magari.
Magari, Dio. Comunque, parlando della AFC, abbiamo come primo seed, quindi avranno in bye i Kansas City Chiefs, che tolta la partita con i Chargers, che non contava nulla, tolta la perfetta partita contro i Raiders, sono stati una macchina da guerra. Una macchina da guerra, però con uno schiacciasassi, con qualche difetto, perché hanno sofferto tanto, ma soprattutto nell'ultima parte di stagione, con squadre hanno preso, hanno riuscito a fare 22 punti ai Broncos, che sono stati poi obliterati da tantissime altre squadre. Hanno avuto problemi con Atlanta, avete
17 punti ad Atlanta,
17-14 sono arrivati, giusto? Sì, sì, perché sì, poi sì. Poi c'è stata la cosa del calcio, eccetera eccetera, sì. Squadra che secondo me c'è un ottimo video di Coleman al riguardo, che ha mostrato i difetti soprattutto dal punto di vista d'attacco. Non che la squadra sia scarsa, ma dal punto di vista del se non siamo talmente forti che ci possiamo sedere, possiamo anche fare errori che altre squadre non si possono permettere di fare, però questi errori, se fatti costantemente, ci possono portare alla sconfitta. Vedasi quello di cui parlavamo ormai 3-4 settimane, credo che abbiamo parlato, Alberto, della partita contro i Dolphins, quando abbiamo fatto l'ultimo tour della partita con i Dolphins, che con Mahomes che sta dopo lo snap torna indietro di, anziché essere intorno alle 7-8 yard dietro la linea di scrimmage, inizia a essere 10-15
Il sack di spogliatoio.
Esatto, partita contro i Dolphins, il sack era quasi di 30 yard, una cosa del genere. E questi rischi cosa comportano? Comportano che per la pass rush è molto più facile, arrivare al quarterback, perché gli angoli, il football, soprattutto dal punto di vista online, è praticamente come nelle arti marziali. Leverage, quindi il controllo dell'avversario o quello che può fare l'avversario, è tutto. È molto più facile per un defensive end o per un pass rusher arrivare con angoli non troppo stretti, è molto più facile andare dritti. Ed è molto più difficile per il tackle o per la guardia o il centro andare a fermare il defensive end, il pass rush, che va come un treno dritto direttamente verso il tuo quarterback. Questi difetti sono stati quelli che ne abbiamo parlato nella primissima puntata, quella quando ci fu la Wasp, la storica Wasp del Super Bowl. In quell'occasione li ha portati alla vittoria, però adesso spesso e volentieri questa cosa del noi possiamo farlo in qualunque momento, ci possiamo sedere, posso lanciare sempre con il piede d'appoggio indietro, eccetera eccetera eccetera, li ha portati a non essere più efficaci. E ci sono tutte queste squadre che iniziano a usare: va bene, vuoi lanciare profondo, noi ti difendiamo, siamo tutti sempre in cover 2, siamo tutti sempre in cover 4, ci siamo una difesa che in inglese viene detta bend but not break, quindi si piega ma non si spezza. E ultimamente questi tipi di difese, sto pensando anche ad Atlanta, che sono molto veloci, che comunque la pass rush in qualche modo ti arriva, li mette sotto pressione. Sono fortunati ad avere due o tre giocatori in difesa che certe volte gli tengono la partita chiusa, però io sono preoccupato per loro, cioè preoccupato da tifoso dei Broncos, cioè contento, però dal fatto che Mahomes non giocherà per 3 settimane, soprattutto in un periodo in cui avevi bisogno forse di provare un paio di cose prima dei playoff. Non so cosa ne pensate voi.
Prego.
Io penso, sì, ci sta quel discorso, il fatto sapere di essere così forti e quindi di potersi permettere anche di non essere al 100%. Io lo vedo anche in un'ottica di diventare fin troppo cute, come dicono gli americani, no? Di essere fin troppo Kansas City Chiefs. Sappiamo questo attacco creativo, esplosivo, divertentissimo da vedere, però quest'anno hanno fatto fuori dal vaso in più di un'occasione, esagerando, diventando fin troppo, come dire, il loro personaggio, se vogliamo
intendere. Una caricatura. Come...
Sì, quasi la caricatura, bravo. Quasi la caricatura di se stessi. Cioè, devono stare attenti e trovare quell'equilibrio. Detto ciò, avercene di squadre che possono permettersi di arrivare a quel punto. Significa che se il coaching staff ha la testa sulle spalle, e io credo proprio di sì, se i giocatori hanno la testa sulle spalle, magari lì qualche dubbio in più ci può essere in alcuni casi, però in generale penso di sì. Io credo che, anzi, questo stacco possa aiutarli a capire, il fatto di non giocare per una settimana e di non far giocare i titolari per due, possa fargli capire di, insomma, tornare, fare un passo indietro, se vogliamo, da un certo punto di vista. adesso sono i playoff, non possono più permettersi di fare giocate da parchetto, no? da campetto al parco di periferia, non puoi più fare cose di quel tipo. E del resto è ancora la squadra che era l'anno scorso da tanti tantissimi punti di vista, hanno ancora questo qua la posizione di quarterback che, forse bisogna trovare quasi bisogna trovare un nuovo termine, no? Il quarterback mi sembra quasi limitativo per descrivere Mahomes, sì. E io ero uno di quelli che aveva dubbi anche su di lui in uscita dal college, non tanto per lui.
Benvenuto nel tecnici. Club. Tu non sai quanto ho detto ad Herbert contro cosa ho detto ad Herbert inizio stagione al draft, non andrà da nessuna parte. Ega!
No, io su Mahomes dico questa cosa, che insomma avevo dei dubbi, braccio, che avesse un braccio extraterrestre, quello insomma bisognava essere ciechi per non vederlo, però siamo sempre lì, veniva dalle raid, che è un modo di giocare particolare, doveva trovare una situazione ideale in NFL e l'ha trovata, a livello di schema in cui entrare, a livello di coach con cui relazionarsi, e a livello anche di pazienza che c'è stata a farlo sedere un anno, perché chiaramente è arrivato e io sono sicuro che ci fosse la frenesia di vedere, di provare Mahomes. Per me l'anno da redshirt, tra virgolette, che ha fatto, però non è stata la chiave di volta per Mahomes per trovare questi equilibri. Io, Albi, so che sei d'accordo perché l'hai scritto in The Play.
Esatto, e in più, guarda, io sulla Mahomes sono legatissimo perché il primo articolo retribuito come hai scritto era proprio su Mahomes. L'ho seguito non tanto al college perché lo seguo molto meno di voi, però da che è entrato in NFL l'ho seguito, quindi proprio la sua evoluzione l'ho ripercorsa più e più volte. Sono d'accordissimo, e la cosa che mi impressiona è che migliora, cioè migliora.
È vero.
È sempre sul pezzo. Adesso noi pensiamo, e anch'io lo pensavo all'inizio, che sia il classico gunslinger che si prende, diciamo, la reincarnazione di Brett Favre, per capirci, quindi uno che si prende più rischi del dovuto. Il fatto è che non è così, non è vero.
Così.
Cioè, l'attacco dei Chiefs è 60-70% giocate la spread offense, giocate quasi trick play, fly sweep, insomma tutte quelle robe che si inventa Andy Reid, e poi quando c'è bisogno Mahomes inventa. Ma Mahomes quando deve eseguire, ma anche per semplicemente le RPO, io credo che sbagli una lettura ogni due mesi sulle
sì,
RPO.
Sì, sì, ci sta.
È estremamente più maturo di quanto gli diamo credito. È che ogni tanto, sono d'accordo, gli piace guardarsi allo specchio, gli piace, ma lui come allenatore, come giocatore, è proprio l'identità di questa squadra.
È vero. È
che sono caffoni, sono arroganti, ma perché poi possono permettere. È così il discorso, ragazzi.
Quella stessa arroganza, in questo periodo si parla di arroganza del braccio, no? Arm arrogance parlano, sì, per Mahomes, ma anche per Josh Allen, no? Quel, sì, tipo di arroganza che ci vuole comunque, però chiaramente, come in tutte le cose, non bisogna esagerare, perché se esageri...
Assolutamente. Però Andrei, io ne faccio un discorso più di squadra, perché io lo ricordo sempre, ce ne dimentichiamo, che se i primi 20 minuti di partita che hanno fatto contro i Texans ai playoff l'anno scorso avessero fatti contro i playoff, non sarebbero mai andati avanti, contro i Patriots ad esempio, non sarebbero mai stati capaci di scavarsi fuori da quella situazione lì, perché quella partita l'hanno approcciata in modo imbarazzante, tra fumble, drop... Sì. E cose del genere. È per quello che mi preoccupa il fatto di essersi presi l'ultima settimana proprio di stacco totale dalla partita, perché secondo me all'inizio, contro chiunque sarà, un pochino pagheranno. L'altro discorso è che la linea offensiva è comunque nettamente in calo. Mahomes la peggiora questa linea offensiva, ma ne copre i difetti da un altro. Un po' complicato, però hanno faticato tanto a livello di linea quest'anno. E c'è il discorso che comunque tante squadre si sono avvicinate a fargli male. Io credo che i Colts siano poi magari ne parleremo più vicino, però credo che i Colts siano abbastanza equipaggiati per mettere in difficoltà. Il discorso e l'idea che mi sono fatto, e chiudo il discorso Chiefs, secondo me è che in realtà hanno giochicchiato apposta nelle ultime giornate, perché Andy Reid non voleva mettere niente sul game tape che poi potesse
essere usato
contro di lui. Secondo me la chiave è questa. Hanno provato, cioè, contro i Falcons erano proprio molli, erano prevedibili, scontati. Cioè,
io la difesa dei Falcons ho visto fare di quegli errori quest'anno, che dire, cioè, se Andy Reid voleva veramente fare un game plan apposta gli avrebbe aperti in due. E secondo me la chiave che utilizzeranno, e questo dipenderà tanto dal stato di forma di Clyde Edwards-Helaire, è l'utilizzo dei running back sia a livello di corse sia a livello di passing game, perché è un sospetto che avevo già, poi me l'ha confermato Ben Solak, che è uno che ne capisce secondo me tantissimo, che quest'anno i Chiefs non hanno praticamente usato i running back, ci si aspettava tanto da Edwards-Helaire, non si è praticamente visto, e la chiave potrebbe essere quella, nel senso che non mi sorprenderebbe vedere una squadra più fisica di quanto ci possiamo immaginare ai playoff, soprattutto in partite in cui sarà necessario a seconda del matchup. Quindi
e loro, Albi, scusa, un secondo tight end loro lo useranno secondo te? Perché loro ne hanno uno che come ricevitore è un fenomeno, però come bloccatore insomma,
allora,
no?
Loro ce l'hanno, vabbè, hanno Sherman che è un fullback,
sì.
Hanno il secondo tight end di cui mi sfugge il nome, ma è un comprimario, che però paradossalmente mettono in campo di più quando hanno l'intenzione di lanciare, ad esempio Wasp, se ve lo ricordate, io ero convintissimo, prima di andarmela a rivedere per dei playbook, che fossero in 11 personnel, erano in 12 personnel, okay. O addirittura in 21, comunque c'erano o due running back o due, era una formazione pesante. Non lo so, è che si è fatto anche male Osemili, che era una guardia bella fisica, che poteva aiutarli a fare un po' di power running. Però non so davvero, Andrea, rispetto a se la formazione, se potranno fare qualche cambio di formazione, perché non, chiaramente non so. Andy Reid è molto difficile da leggere come allenatore, però sì, me li aspetto di...
Però anche lì capisci che insomma diventi anche prevedibile alla lunga, no?
Cioè, sì.
Le squadre avversarie sanno cosa affronteranno, sanno come comportarsi, sanno che se c'è Kelsey attaccata alla linea, vabbè, ok, no? Cioè, sì. Sicuramente c'è a ricevere, insomma, quello può essere un po' un limite forse, soprattutto perché sono d'accordo, devono coinvolgere di più i running back, e allora vuol dire più blocchi per il gioco di corsa. In quel senso,
sì, sì, anche nel passing game, secondo me, perché Le'Veon Bell di qualche anno fa sarebbe stato forse addirittura migliore di Edwards-Helaire per fare questo lavoro. Però secondo me, cioè adesso Edwards-Helaire cosa corre? Corre swing fuori dal backfield, cose del genere. Mi aspetto che lo mettano proprio fuori, tutti fuori a correre anche double move piuttosto che anche wheel fuori dal backfield, insomma, robe un pochino più creative, però insomma vedremo. È che quest'anno di concorrenza ce n'è. Passiamo a un quarterback che, Andrea, sono sicuro che mi hai detto prima di collegarci che ne volevi parlare, che è forse l'altro candidato per l'MVP di questa stagione. Ovviamente stiamo parlando di Josh Allen e del suo salto in avanti clamoroso di quest'anno.
Beh, clamoroso anche qui è un understatement, cioè, è un altro giocatore, io ho visto percentuali di completi che ha avuto in carriera fin dalla high school, no? Non ha mai superato il 60% di completi, la scuola arrivando anche sotto il 50% l'anno in cui ha giocato al community college, e quindi prima dei due anni a Wyoming. Me lo ricordo Wyoming, prima che se ne parlasse, sai che è diventato a un certo punto il favorito di draft Twitter, no? Prima che se ne parlasse, l'avevo visto anche lì, simile a Mahomes come discorso, no? Mezzi atletici fuori dal comune, un braccio che, mamma mia, sembra bionico, però insomma siamo sempre lì, il quarterback non è un pitcher, no? Non basta che hai la fastball da 99 miglia all'ora per fare bene nelle leghe maggiori, quindi i dubbi c'erano, e i primi due anni a Buffalo non è che avessero dissipato questi dubbi, anzi forse hanno fatti venire anche di maggiore, anche se si è visto qualche segnale positivo. Quest'anno è un giocatore cambiato completamente e migliorato completamente. Io, come tanti, avevo scritto un tweet in cui dicevo ho sbagliato su Josh Allen, poi però ci ho pensato, no, non sono io che ho sbagliato, probabilmente era lui che sbagliava, cioè, hai capito? Nel senso,
il giocatore che hai valutato ai tempi non è quello
ma che sto vedendo adesso.
Sai, Andrea, una valutazione che ti dicevo prima di Herbert, i tape del college ce li ho ancora,
ma è quello, certo,
secondo me tanto è chi li allena, perché se vado a rivedere cosa combinava ad Oregon, cioè io dico ancora, quello lì che giocava ad Oregon ha la faccia, ha lo stesso nome, la stessa faccia, è lui, ma non è lui lo stesso, il giocatore che gioca adesso ai Chargers.
Se quello qui però con Allen, coaching staff è lo stesso dell'anno scorso, no?
Sì, cioè, però dove sta la differenza? Dipende sempre come capire dove sono i problemi. I problemi di per Herbert, uno dei problemi suoi era che gli facevano, a parte che non aveva wide receiver di livello, ma molto spesso l'errore era di mentalmente dove farlo lanciare. Poi a un certo punto non lanciava bene, allora andiamo di bubble screen, eccetera, eccetera. Allen invece, il problema dov'era? Il problema è che quest'anno l'hanno convinto, fa una cosa, ti metteremo dei sensori sul corpo, su tutti i quarterback, e vediamo chi lancia meglio. Loro facciano tutti i vari quarterback della sua squadra, eccetera, eccetera, hanno fatto tutta l'analisi della biometrica del corpo. E lui ha visto, dati alla mano, guarda che tu lanci alla cazzo. Cioè, tanto di intervista. E dice, io lanciavo solo col braccio, non me ne ero accorto. A quel punto mi sono convinto che il problema non fosse degli altri, ma il problema fosse mio. Gli allenatori, QB coach, l'offensive coordinator, eccetera, avevano ragione. Mi sono allenato a lanciare in un altro modo. Adesso lancia con, se vedi, fa con praticamente saltella alla fine per rilasciare la palla. Questo gli permette di lanciare con tutto il corpo e non solo con il braccio. A quel punto il braccio diventa meno problematico per la precisione. E adesso sembra un altro giocatore. Poi ci metti che c'è stato il periodo in cui sembrava che erano un pochettino in declino, che il problema in realtà era mentale, perché c'era la nonna che stava morendo. La verità alla fine era quella. Gli è successo, appena si è calmato, ha elaborato il lutto, non ce n'è stato più, perché io la settimana scorsa non ho fatto più di 50 punti a Miami. E Miami non è che è proprio la squadretta in cui la difesa è scarsa. Cioè, quella difesa ha dato problemissimi a Mahomes. È la prima, seconda, non esce per tutte le caratteristiche importanti, non esce dalla top 5 delle difese. Gli hanno fatto malissimo. Quindi, in questo momento, se dobbiamo parlare sempre per chi sono, non voglio dire chi sono i favoriti, io forse contro i Chiefs do i Chiefs. Però per tutto il resto darei loro a favoriti. Poi vanno a incontrare, e così andiamo verso anche le altre squadre, e i Colts, con i Colts che sono calati sia in difesa che con Rivers, che con Rivers ne ha fa più. Ne parlavamo con Brett Coleman inizio stagione, guarda che il braccio suo può fare metà stagione, e là infatti diceva his arm is dead, ha fatto veramente metà stagione, poi adesso non è calato, è calato. E secondo me questi Bills possono, alla finale di conference, me ci vanno.
Però che siano attrezzati non c'è dubbio. Io continuo a pensare che sia più una cosa di sistema, di coaching staff, di aver capito da parte del coaching staff pregi e difetti anche di Allen, e avergli
la trade
costruito...
di Dix gli ha svoltato la stagione.
Sicuramente avere uno dei primi 5 wide receiver della Lega, cioè,
avrebbero preso Justin Jefferson, che buttalo via, però Diggs davvero gli ha cambiato il modo di giocare
però è lui, hai ragione, è tutto vero quello che dici, i sensori, la nonna, tutto quello che vuoi, ma è proprio lui, come si pone, come gioca, il suo body language, le cose che fa delle cose fuori dal mondo. Se non ci fosse Mahomes, fa delle cose che farebbe solo lui, invece c'è anche Mahomes che le fa, però sono due che le fanno, cioè in maniera sistematica. Poi tanti fanno una cosa, no? Il passaggio no look, uno ogni tanto lo sanno fare in tanti, lanciare attraverso il corpo, come si dice in gergo, lo sanno fare in tanti. Mahomes e Allen sono gli unici che lo fanno con estrema costanza, anzi devo aggiungere un terzo, che era un altro QB di cui sai che voglio parlare, Albi, anche se non vai playoff, ed è Deshaun Watson, che ha fatto una stagione mostruosa.
Alla fine è lui il vero MVP, come mossa.
Anche, secondo me sì, perché quelle 4 vittorie striminzite di Houston vengono da lì, cioè non me lo spiego altrimenti. Io non ho fatto un tweet la domenica proprio, ma era un po' che lo pensavo e l'ho anche letto da altri, non è certo una cosa mia originale. Io non ho mai visto un quarterback giocare così bene in una squadra così scarsa, perché di solito si tende ad omogeneizzare, no, il livello quarterback forte, una squadra scarsa più di tanto non riesce a fare. E Watson, parlano le statistiche, ma non solo, parla il tape, come dicono loro. Watson ha fatto una stagione incredibile, da alieno, fuori di testa completamente, a maggior ragione in una squadra così scarsa, ecco, quello, in quel senso secondo me ci sta un Watson MVP, ci starebbe,
Andrea, come... e non ha toppato una partita,
non è quello, bravo no. Quello una, non ne ha sbagliata una,
che è una cosa che gli succedeva una. Perché nel 2019, ma contro Denver era stato massacrato. Sì. Ha perso una partita bruttissima contro Denver. È uno che aveva questa tendenza a deporre l'uovo, come dicono.
No, ha fatto una stagione perfetta. Ha fatto una stagione perfetta in una squadra che è dall'altro lato dello spettro rispetto alla perfezione. Che non è neanche l'imperfezione, è proprio la non perfezione. Sì.
E che tra l'altro, cioè, in cui trovare delle motivazioni mi sembra pressoché impossibile. Invece lui, comunque, il suo apporto anche di leadership l'ha sempre dato. Secondo me è anche migliorato quest'anno come quarterback. In sì. Questo, il silver lining della trade di Andre Hopkins è proprio quello lì. Che l'anno scorso Deshaun aveva la tendenza a, ok, snap, drop, dov'è Andre Hopkins? Non è libero, aspetto che si libera. Aspetto che si libera, prendeva un sacco di mazzate e l'attacco era, diciamo, un pochino a singhiozzo. Poi la big play comunque la indovinavano, tutto quello che vuoi. Quest'anno con dei ricevitori medi o medio scarsi ha dovuto essere molto più coerente all'interno della struttura per distribuire sto pallone, posto che è il quarterback più difficile della NFL da seccare, secondo me, ancora più di Deshaun.
Sì, sicuramente.
E Lamar Jackson, ed è micidiale. A me dispiace solo che sia i Texans, perché A, non mi piacciono come squadra, B, lo stanno distruggendo... la finestra contrattuale, mangiamo il suo prime. Comunque,
Deshaun Watson sì, anche perché loro hanno grandi problemi di cap e non hanno scelte al draft, no? Fondamentalmente.
Sì. E dire che basterebbe essere medi in tutte, a livello di roster, a livello di coaching staff, con un quarterback del genere, basterebbe essere medi per Super Bowl. Non hai bisogno della struttura perfetta che un Josh Allen comunque necessita a questo stadio della sua carriera, perché sì. Josh Allen senza Stephon Diggs, senza Cole Beasley, non ha target così aperti, magari non trova neanche la fiducia per poi cercare le cose che sta facendo. Secondo me la chiave di Josh Allen è la sua precisione, cioè, o più che la chiave è la cartina tornasole sui miglioramenti, è quanto è preciso contro la man coverage, soprattutto nelle partite contro i Dolphins ha fatto vedere che sulle crosser, su tracce in cui il piazzamento del pallone fa tutto, è un cecchino. Ma anche la partita contro i 49ers, cioè, implacabile. Poi non so voi, io guarda, sono convinto al 99,9% di Allen. Io non mi riesco a dimenticare la partita contro i Texans dell'anno scorso ai playoff, quel lateral per quel lancio in double coverage per il fullback e quel lateral in scramble in overtime sono scelte stupide, ogni tanto uno qui si spegne il cervello, sì. Diciamo così, non gli è ancora successo nelle grandi partite quest'anno, voglio vederlo ai playoff da questo punto di vista.
Poi hai detto la parola giusta prima, la fiducia, confidence, no? Come dicono loro, quella cosa che probabilmente l'anno scorso non aveva, proprio perché non sentiva di avere intorno a sé anche le armi giuste e magari anche a livello proprio di inserimento nello schema non si sentiva ancora così a suo agio. Quest'anno invece evidentemente sì, quest'anno ha lanciato quasi il 70% di completi, cioè una cosa che per uno come lui è fuori dal mondo, e quindi insomma è un caso particolare, te l'ho detto oggi, no, ti volevo parlare dei curiosi casi di Josh Allen e di Tom Watson, no, due casi strani, diversi. Allen miglioratissimo, quasi un altro giocatore. Watson invece è sempre stato un fenomeno, no? Io l'ho visto, lo seguo fin dalla sua prima partita a Clemson ed è sempre stato, prima partita da titolare contro North Carolina, uno shootout, ha lanciato 6 TD pass, 450 yard, una roba così, era freshman ovviamente, aveva 18 anni, una roba del genere, un fenomeno proprio.
Andrea, a te non piacciono i pronostici, magari non ti piace neanche il revisionismo storico, però ad esempio per supportare il mio punto sul fatto che a Deshaun serve un contesto anche solo medio. Secondo me i Bears di adesso con Deshaun Watson possono andare al Super Bowl tranquillamente.
Ah, lo possono vincere, Albi.
Sì, 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 sì. Sono a livello di quelle forti, nel senso...
Ci sono le squadre a cui manca il QB, anche Washington, per dire, no? Anche se poi è un tipo di gioco magari diverso, ma si trova il modo di conciliare le due cose. Già Chicago, hai ragione, anche proprio come filosofia d'attacco, si adatta benissimo. Chi ha il pane non ha i denti, che i denti non ha il pane, anzi dice, no. La saggezza popolare
data la difesa di Washington a Watson e vedi dove va a finire.
Hai capito,
è lunga. Però a proposito di difese forti, questi Colts sono stati altrettanto sorprendenti, devo dire. Sembra una squadra completa. Io non credo che siano una squadra da Super Bowl, ma cioè sono perché gli mancano i picchi, nel senso. Però sono una squadra che sta entrando in forma al punto giusto in un ruolo che può essere chiave, che è più un ruolo, una funzione della squadra, che è il gioco di corse, che finalmente, secondo me, hanno voluto conservare Jonathan Taylor per tenerselo fresco ai playoff e più maturo anche come corridore. E secondo me, se riescono a fare partite in cui Rivers lancia 20 volte anziché 50, possono stare in campo con chiunque, davvero.
Sono d'accordo, perché la difesa è veramente solida, effettivamente.
Sì. Tu, Emma, come li vedi?
Te l'ho detto, i Colts, secondo, come dicevi tu, sono nella... Non hanno i giocatori... Allora, un paio di settimane fa dicevamo che vedevo i Colts come i 49ers, ma leggeri. La versione light, la versione tipo Philadelphia light, la versione schema uguali, tipo di approccio, hanno pure preso lo stesso uno dei giocatori dei 49ers... In difesa, secondo me, sono. Adesso ultimamente sono più ok. Non hanno i cornerback per se devono giocare uomo a uomo. Quindi sono abbastanza, tra virgolette, prevedibili in certi casi. Quello che mi preoccupa è l'attacco. Cioè, senza Taylor settimana scorsa, a un certo punto rischiavano di perdere contro i Jaguars. E lì. Cioè, hanno perso già la prima, hanno perso già la week one in quel modo. Quindi, secondo me, non ci sarà matchup, devo essere sincero.
La vedi così squilibrata, Emma.
Yep. No, cioè tu hai visto cosa hanno fatto i Bills ai Miami, ripeto. Cioè, no. A quel punto se i Bills fanno 14 punti nelle prime due drive, è finita. Te lo dico.
Vediamo. Secondo me comunque sono una squadra solida i Colts, una squadra anche matura, perché comunque terzo anno di Reich, il primo sono andati ai playoff, anche c'è ancora Andrew Luck. Difficile spazzarli dal campo perché sono completi, però
senti, cosa sta facendo Andrew Luck?
Nella vita non ho alcuna sua notizia, davvero.
Anch'io. com'è sta cosa con il mondo del giornalismo americano, dove vanno a sviscerare tutto, perché? Dove ti dicono quante volte uno ha fatto la cacca durante il giorno.
Ci sono
Andrew Luck
che...
è completamente scomparso, è una domanda provocatoria,
perché ci sono giocatori che permettono ai paparazzi, ai giornalisti di rompergli le palle, altri
quello
giocatori no. Lui non è che non esiste, lui dice: io a un certo punto ha detto chiaramente, io non riuscivo più a prendere oppioidi,
ma ci sta, so bene come è andata la cosa, però mi incuriosisce anni non è mai uscita la cosa. Che fine ha fatto?
Perché?
Andrew Luck, uno di quei siti.
Ragazzi,
no, di
ho trovato un articolo che è clickbait micidiale. Perché sì. il titolo è What's Andrew Luck up to now? Cosa sta facendo Andrew Luck? Scorri mezza pagina e poi dice: la vita privata di Luck è, per mancanza di una parola migliore, privata. Quindi non sappiamo molto di quello che sta facendo la sua vita privata.
Cioè, sai più del padre?
Del
padre che ha avuto i problemi con l'XFL. C'è la cosa che Mahomes, McMahon non vuole pagargli 20 milioni perché lui era il direttore dell'XFL, eccetera, eccetera. Sai più di quella storia che di lui, perché lui dice: sono sposato, i soldi ce li ho. Perché comunque lui il contratto, quello che aveva firmato, anche se ha giocato una stagione, gliel'hanno detto: ti puoi tenertelo, perché tanto abbiamo tanto di quel salary cap che te lo puoi tenere. Me ne vado a fare snowboard, che è il motivo per cui mi sono fatto male alla spalla. Che devo fare? Ho la fidanzata, ho i soldi. Non mi ricordo se sarà per avere un bambino, una cosa del genere. Però
sì, no, comunque diciamo che sta bene. Ma l'importante è che
diciamo che la sua vita la farei volentieri.
Non c'era dubbio. Sta meglio di noi sicuramente. Esatto. Ecco,
ma poi davvero è una persona a cui si può augurare solo il meglio. Quindi
assolutamente, assolutamente.
È felice, si sta facendo la sua vita. Sicuramente starà soffrendo lontano dai campi. Però comunque credo che sia... che si è ancora convinto della scelta che ha fatto, anche se a noi ci è dispiaciuto un sacco.
Ma
a proposito di quarterbacks che si ritirano, Andrea, come hai visto Big Ben quest'anno? Più sul viale del tramonto, hai visto qualche raggio di sole, insomma, un po' di speranza per questi
Steelers? Ho visto speranza. Che partita era? 2 settimane fa, il secondo tempo, ricordami che partita era.
Contro i Colts.
Quando si è messo a chiamare i giochi, no? Fondamentalmente mi sembra di aver capito che è successa questa cosa, si è messo a chiamare lui i giochi in Adol e lì ho detto, ma è lo stesso giocatore della prima metà di partita e delle partite scorse che abbiamo visto? Probabilmente okay. Per lui c'è un po', vabbè, problema col deep play calling evidentemente, ma forse anche di stimoli, di voglia, no? Di divertirsi, questa cosa che viene molto sottovalutata nel professionismo, perché per carità sono super professionisti, sono strapagati, è il loro lavoro e devono farlo seriamente, però ragazzi è un gioco, no? E se si gioca senza divertirsi non si gioca bene. Sembra retorica, mi rendo conto, però in realtà è ridurre le cose ai minimi termini. In qualunque gioco, a qualunque livello, ti devi divertire. Se non ti diverti, sì, magari te la cavi, ecco, però te la cavi per dare il 100%, per essere te stesso, soprattutto quando poi hai limiti fisici, perché insomma si muove come un vecchio in carrozzina a Rotlisberg, a dire poco. Secondo me gli manca quello, perché sicuramente quest'anno non è stata una grande annata per lui, nonostante di tante vittorie consecutive, però insomma c'era sempre stato quell'idea che sì, ok, vinci e quindi hai ragione, però convincere è un'altra cosa. Lì nel secondo tempo con i Colts io ho pensato che forse è quello il problema di Roethlisberger, che non lo fanno divertire abbastanza.
Anche un po' intestardito lui, nel senso che è uscita sta roba che a lui non piace giocare under center, perché non piace dare le spalle, non piace fare play action, insomma tutte le cose, e non piacciono le jet sweep, gli piacciono perché fanno solo quello, comunque le motion, quelle le fanno e voglia, però non gli piace la play action e quindi lui non vuole fare la play action, che è il bug del sistema, cioè quello che facilita il gioco
all'attacco. Certo.
Senza correre e senza fare la play action, alla fine hanno preso un pochino di sorpresa con questo nuovo attacco molto spread, molto empty, passaggi corti, però quando non corri mai davvero, quando non fai play action alla fine e non lanci sul profondo, alla fine appiattisci il tuo gioco e diventi prevedibile.
Diventa un problema sistemico, certo.
Sì. E non corro mai. Adesso andare qui, pensare a una squadra di Pittsburgh che non corre, fa strano solo a pensarlo. Però sì, mi sembrano che siano un po' monchi da questo punto di vista. Ai playoff non può bastare, anche perché questi Browns, se non avessero avuto i problemi che hanno avuto col Covid, secondo me uscivano a vincerla.
Passando al tema Brown, al tema dei Browns, il problema, a parte che saranno senza head coach, non ho capito chi è dei due, chi è l'altro, gli altri giocatori che sono col Covid.
Quello grave, Ema, è la guardia sinistra, che è Bitonio. Ed è molto grave, perché allora dovranno avere una riserva contro Cam Hayward.
Esatto. Io ho la sensazione che settimana scorsa, considerato che loro erano qua, mancavano ancora le cose di wide receiver, eccetera. Però i Browns non hanno secondaria. Puoi avere tutto il front four che vuoi, tutto il front seven che vuoi, ma se non hai secondaria non vai da nessuna parte. Settimana scorsa, ok, che c'è stato il momento in cui loro erano in vantaggio e c'è stato tutta una serie di sfortunati eventi che li hanno portati ad essere vicini al pareggio con i Pittsburgh, eccetera eccetera. Giocava comunque Rudolph, non è che giocava Mr. Renna, non giocava Big Ben, e nonostante questo la partita è stata close, è stata finita, quant'era finita? 20-22, non mi ricordo quant'era finita. Io, secondo me, questi Brown sono ancora, gli manca ancora qualcosa, gli manca ancora una difesa, perché almeno attacco è sistemato. Appena riescono a capire cosa, appena hanno, sono a piene forze, secondo me sono molto molto forti. È la secondaria che, cioè, manca, come era, Ward? Sì, sì, la safety
Denzel Ward.
Mancava Denzel Ward. C'è stato poi il passaggio di Claypool che poi ha portato al touchdown. Lì hanno avvicinato, ha iniziato a essere un pochettino più complicata. Però comunque loro erano, Pittsburgh era senza mezza squadra e sono comunque arrivati a essere head to head, ed erano a Cleveland. Ora che saranno a Pittsburgh, con Big Ben che comunque si è riposato, perché uno dei problemi su del lancio ultimamente era che aveva il ginocchio, gli faceva male, il braccio che ancora che si è operato che gli faceva un po' male, l'hanno fatto riposare. Anche perché i Steelers non hanno avuto bye in pratica due volte, e quindi secondo me anche lì gli Steelers dovrebbero poi andare a vincere. Dimmi, Andrea.
Sul discorso del fattore campo, io direi che quest'anno bisogna considerarlo meno.
No, per carità, non c'è il fattore campo, ma c'è il fattore sono a casa, già mentalmente è diverso.
Ok, sì, quello ci può stare.
È proprio una questione di tranquillità.
Giocare a Cleveland, giocare a Pittsburgh di questi tempi è come Milano e Monza.
No, per carità. Questo non è una questione che... penso sempre quando arrivi a... la differenza quando faccio i podcast da casa in questo momento, da casa della mia ragazza, comunque sono in questo momento, dal lavoro. Qua c'ho tutto il mio coso, sono tutto settato, i livelli sono corretti, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivo al lavoro in cui non ho niente nel portatile, mi manca la canzone, mi manca questo, manca quello, e a un certo punto hai... il podcast lo fai, però con una tranquillità diversa, giochi e parli in maniera diversa. Secondo me...
poi ti faccio continuare, che in più per i Browns questo sarà l'episodio pilota, diciamo, della loro esperienza.
È dal 2002, da quant'è che non vanno? 2002, 2007, non mi ricordo. Tanto 2002, tempo.
Ma anche per il gruppo di giocatori. Adesso non so quante pareti di esperienza in più abbiano gli Steelers, però non sono poche, secondo me.
Questo
conta. Poi senza head coach in panca diventa...
quello piuttosto, head coach / play caller.
Sì,
perché c'è anche quello, non è solo l'head coach, è quello che ha dato una identità al gioco d'attacco di Cleveland. Quello può essere più pesante.
Ma a proposito di corse, passiamo invece alle due squadre con che delle corse fanno il loro motto, ossia Ravens e Tennessee. Ravens che settimana scorsa hanno corso 411 yard, una cosa, hanno più di 400 yard sui poveri Bengals. Cosa che non pensavo di leggere una statistica del genere, onestamente.
Gioia per i miei occhi.
Gioia, vabbè. I Ravens, che comunque vengono dal quando hanno passato il periodo che tutti quanti avevano il Covid, si sono, è vero che hanno incontrato squadre un pochettino meno pericolose, tranne i Browns, che poi hanno, c'è stato quello shootout che è stato meraviglioso. Però li vedo molto carichi e molto in forma, mentre Tennessee ho la preoccupazione che, a parte l'attacco, che comunque Henry ha corso per 2000 yard, e secondo me 2000 yard poi nelle gambe si sentono, è vero, per tutto, però al contrario dell'anno scorso, secondo me questi Titans non hanno le armi per bloccare le corse di Lamar. Quest'anno c'è stata la partita di nuovo tra loro due, tra Ravens e Titans, e i Titans hanno vinto in maniera quasi rocambolesca in overtime. Però i Ravens hanno molto dente avvelenato, sono carichi, il problema Covid ce lo siamo gestiti, adesso vi veniamo, we come to get you.
Sì, fanno paura i Ravens, anche per quello, per essere entrati, diciamo, un po' rotto della cuffia, quasi, a prescindere dal seeding, intendo, no? Fino alle ultime due settimane erano molto in dubbio, nonostante si sappia che è una squadra forte e molto completa, perché veramente è una squadra molto completa, però sono stati lì per fuori con tutte le traversie che hanno avuto, come dire, quello che non ti uccide ti rende più forte, no? Da un certo punto di vista. Io credo che siano molto, molto pericolosi. Tra l'altro è una rivincita dei playoff dell'anno scorso.
Esatto.
Baltimore, Tennessee. Lì vinse Tennessee a Baltimore, qui si gioca a Tennessee, la Nashville, no? Ci sono temi interessanti. Secondo me può venire fuori una grande partita, effettivamente.
Forse è quella che aspetto effettivamente... di più tra... Quando sarà sabato, sì. Sarà sabato alle mie 11, quindi le vostre 7, ed è forse quella che aspetto di più delle, di tutte quelle che ci saranno nel...
no, aspetta, delle no, 6. Domenica. Domenica è.
È domenica 19? Sì, dovrebbe essere domenica.
Vado a controllare.
Io non ho l'orario, ma davanti scritto January 10.
Allora è domenica. Mannaggia, per il compleanno forse non riesco a vederla. Mannaggia! Ok.
Sì, Game Pass.
No, comunque sono due squadre che sicuramente daranno vita a una partita strana per la NFL del 2020, proprio perché, come avete già detto, insomma, corrono tantissimo e avete in maniera ragione. Anche diversa. La cosa bella per me è che sono due squadre che corrono tanto, ma lo fanno in maniera molto diversa l'una dall'altra. Tennessee è classica squadra pro, no? Pro style per quanto riguarda l'impostazione. Poi ci sono anche degli elementi più moderni, lo spread offense. Tannehill è un grandissimo atleta e quindi sa correre molto bene le zone read, però insomma non è che dia troppe dimensioni in più, mentre Baltimore Ravens hanno questo attacco unico non solo in NFL, anche a livello di college. È difficile trovare attacchi così vari per quanto riguarda il gioco di corsa, perché poi corrono tutto con i running back e in più corrono tutto con i quarterback, perché hanno questo atleta fuori dal mondo.
Abbiamo parlato tanto del counter bash, che
sì, counter bash.
Corrono da inizio anno, però hanno corso bene in prime time contro i Browns, quindi se ne è parlato molto.
Sì.
È interessante, no? Come dicevi tu,
counter bash è una corsa indifendibile se la esegui bene. Se hai chiaramente il personale giusto. E con Lamar counter bash diventa un'arma illegale.
Esatto,
e poi lui è bravo anche a leggere, non è solo atletismo. Il ragazzo è molto più intelligente di quanto tanti gli diano, che gli vogliono dare credito, probabilmente per il colore della pelle.
Secondo me la differenza tra le due squadre è che dico una cosa pesante, cioè un po' hot take. Secondo me i Ravens corrono meglio dei Titans, perché è un attacco più difficile da fermare sulle corse, più vario, anche più esplosivo.
Sì.
Però il vantaggio che hanno i Titans è che nel loro attacco il passing game è legato molto, molto, molto meglio al running game. Cioè, finché i Titans sono in situazioni di partita abbastanza equilibrate, possono ricorrere a tutto l'armamentario di play action che hanno con AJ Brown e Corey Davis, senza dimenticare Jonnu Smith, e allora diventano veramente tosti da fermare, perché diventano esplosivi e oltre a essere meno prevedibili. Il problema dei Ravens di quest'anno è che quando hanno provato a giocare in modo un pochino più normale, forse anche per preservare Lamar, è uscito il fatto che Greg Roman non ha ancora chiuso il cerchio del suo attacco, cioè c'è ancora
sono d'accordo su questo aspetto, il running game e il passing game sono due elementi slegati, diciamo, ancora, o comunque non legati a doppio filo come dovrebbero essere per creare un sistema organico. Sono d'accordo, Roman, gioco di corse forse numero uno in NFL o comunque lì vicino, però effettivamente il suo passing game non è così evoluto da un primo punto di vista, e poi soprattutto, ripeto, non è, come dicevi tu, non è così ben collegato col gioco di corsa, quindi di fatto o lanciano o corrono, no? Che sembra stupida come cosa, perché è ovvio che o lanciano o corrono, però la difesa un po' lo sa già che o lanciano o corrono, no?
Mentre
Tennessee vanno in linea, lanciano o corrono, no? Perché poi i giochi si sviluppano tutti alla stessa maniera, mentre con un passo capisci se è un passo eseguito dagli attaccanti, la difesa capisce è lancio o corsa, banalizzando ovviamente agli estremi.
Però il vantaggio che hanno i Ravens, Andrea, è che quando corrono bene, poi anche se lo sai prima, ma non cambia nulla. Nel senso,
no, quello non c'è dubbio. Come ti dicevo, la counter bash è l'esempio classico, uno schema che se eseguito bene con interpreti adatti non è fermabile. Dimostrato Oklahoma, è la corsa che è diventata un po' il marchio di fabbrica di Oklahoma negli anni scorsi, quando avevano Kyler Murray prima e Jalen Hurts poi come quarterback, scusa sì. se poco, scusa se poco.
A livello, livello collegiale poi, nel senso.
A livello collegiale, armi illegali, e lì insomma Lincoln Riley ha elevato la counter bash a forma d'arte. Quest'anno che è un quarterback che non corre, è una GT counter praticamente, quindi toglie l'elemento di option del QB che la tiene, però la eseguono sempre bene. E, no, è una partita, sì, forse la più equilibrata addirittura, possiamo anche dire, no?
Sì.
A livello di, senza fare pronostici, però, però comunque quella che sa, volendo fare i pronostici, a mio avviso è anche più difficile da pronosticare, a parte che io non ci metto.
Ragazzi, sono le difese che rischiano di essere la chiave. Quella di Ravens ha fatto un po' di fatica quest'anno, però è più equipaggiata di quanto era l'anno scorso per fermare il gioco di corse, perché al centro hanno Wolf, Campbell, hanno Calais Campbell che è tornato. Insomma,
a me è piaciuto anche molto Patrick Queen quest'anno.
Sì, allora non ti assumeranno mai a PFF perché dicono che ha un grade di 28, mentre...
Vabbè. Posso mettermela come medaglia, non mi assumeranno
sì.
mai.
Sì, mettetela nel curriculum. Che...
Per me la metto a curriculum perché per me è un punto a favore.
E, no, però dice la difesa di Remes comunque a me piace, mi fa impazzire, una delle mie preferite in NFL. Quest'anno un sì. pochino meno, c'è un Earl Thomas in meno che ragazzi...
quello fa la differenza.
Per me, perché è un Hall of Famer. Quella dei Titans però è messa molto peggio, non ha nulla, sì. La difesa dei Titans non ha nulla se non Bayard, Adoree Jackson
è vero.
Poco, però non portano pressione sul quarterback perché non hanno i cavalli, non fermano neanche così bene le corse.
Però sono simpatici, dai almeno.
Sì, sono simpatici, diamo il premio simpatia, però hanno perso il vantaggio, l'anno scorso avevano Dean Pease, ragazzi se non sapete chi è Dean Pease andatevelo a cercare, cioè uno delle... 10 menti difensive probabilmente degli ultimi
anni. Sì, certo.
E la pressione ogni tanto certo. la schemava, la creava lui con lo schema. Quest'anno non è neanche quello. E di nuovo torniamo al fatto che ai playoff giochi contro sempre squadre forti. Se hai dei punti deboli così marcati, alla fine prima o poi uno che trova il modo di punirti lo trovi.
Sì.
Va bene.
Vabbè, comunque.
Abbiamo raggiunto l'ora e mezza. Bello. Questo potremmo battere il record della puntata di Rogers. Vabbè, allora,
e meno male che abbiamo iniziato con A Little Less Conversation.
E meno esatto. male. allora, tu non so, Andrea, se sai che noi facciamo alla fine abbiamo una ricetta. Alberto, probabilmente ti dimenticato di dirtelo. Quindi,
sì.
allora, mentre voi parlavate, ho pensato alla possibile ricetta.
Ma ricetta culinaria proprio?
Certo, culinaria.
Sì, Andrea,
noi abbiamo le nostre ricette.
Ti spiego,
sono molto bravo, sono un ottimo cuoco.
Allora, se vuoi intanto che ti spiego come è nata, puoi anche scegliere tu, fate un brainstorming. È nata che quando facciamo a inizio stagione facevamo le dirette Twitch delle partite da domenica e i miei Falcons avevano appena perso quella partita contro i Cowboys, allora io ho iniziato a mangiare cannelloni su cannelloni, cioè dei cannelloni avanzati da domenica a mezzogiorno e...
Ah sì, anch'io quando ero giovane mi facevo i cannelloni quando le cose andavano male.
E quindi da lì è nata la ricetta dei cannelloni alla Dan Quinn, perché qualcuno ci aveva chiesto la ricetta. Allora da lì ogni domenica, ogni giovedì scegliamo un piatto legato alla NFL.
Io Andrea pensavo di fare,
vai.
Mentre voi parlavate, visto che le due squadre che hanno la bye sono Green Bay e i Chiefs, cos'è che unisce queste due squadre? Il fatto
Niente.
Che entrambi i quarterback, no Andrea, invece no, entrambi i quarterback fanno la pubblicità per State Farm.
Ah, è vero, con Jake di State Farm, è vero.
Esatto, io quindi ho pensato di non fare la State Farm, ma fare la Steak Farm. scusami. Allora, per la steak...
Mi sei crepato la carotide, scusa.
Per la... devi sapere le ricette che abbiamo fatto. Allora, per la steak farm, quella... io pensavo di prendere la T-bone steak, che è dove si trocchia dal macellaio. Quando la tenete al frigo, okay. La tenete fuori, deve arrivare quasi a temperatura ambiente, assorbite tutta l'acqua con un panno, con lo scottex, quello che volete. A quel punto lo ricoprite di sale e pepe che non ci fosse un domani. Praticamente a un certo punto dovete più vedere la vostra bistecca. Nel frattempo che lo fate, fate riscaldare una padella bella spessa di quelle tipo, io uso quella, la skillet, però non so cosa si usa in Italia. A quel punto, quando è proprio bella fumante, mettetelo, lo fate stare l'olio di vegetale, perché sennò poi si brucia, eccetera, eccetera. Lo fate riscaldare un minutino, mettete la bistecca, la fate stare 3 minuti da un lato. Appena fate i 3 minuti, aggiungete il burro con tutto il rosmarino, con l'aglio, con tutto quello che volete. La girate, lo fate andare per altri 2 minuti, che prendete tutto il grasso, glielo mettete sopra, tipo la cotoletta alla milanese. A quel punto, se tutto va bene, dovreste avere più o meno una medium T-bone di quelle proprio buone buone buone. Lo fate riposare per 10 minuti, tagliate e mangiate. Steak Farm. Ah, se siete più maomsiani che per Rogers, usate il ketchup.
Sì, ecco, anche no quello. Aspettavo la ricetta qui. La bistecca in padella, dai, cioè, che ricetta è?
Dai, faccio il primo allora, Andrea.
Il tipone così è.
Siamo troppo lunghi, dai, un'altra volta.
Va bene.
Alla prossima volta
ci porti la ricetta. Va bene.
Sì, mi preparo. Grazie, ragazzi.
Grazie a te, Andrea.
È stato un piacere. Mi sono divertito molto, grazie a voi.
L'invito è sempre valido. Io ringrazio Alberto, noi ci sentiamo adesso.
Grazie a te, compare. Sabato e domenica facciamo.
Sabato e domenica per le live su Twitch per il commento. E domenica io non devo capire come sono messo, però vi faremo sapere. Con cui noi le live le facciamo. In caso c'è Alberto. Che
cioè, quindi voi fate. Scusa. Durante le partite voi siete su Twitch a commentare le partite?
Sì.
Sì, se vuoi fare un salto la porta è sempre aperta anche lì,
Che noi siamo... come siete giovani voi,
siamo lanciati in queste cose folli.
I nostri, il nostro, abbiamo, siamo iniziati che c'erano 30 nelle partite tipo Pittsburgh.
Ma i playoff potrei anche fare. Durante la stagione ho talmente tanti schermi accesi che diventa difficile. Ma i playoff potrei pensarci.
Ci aggiorniamo allora. Anche
ci aggiorneremo, va bene.
Dipende anche chi c'è al commento della partita in America, perché cambia molto.
Se c'è Tony Romo si ascolta in silenzio.
Esatto.
Tony Romo non ci penso neanche di ascoltarli, con tutta la simpatia.
No!
Sai che forse commenta da casa?
Davvero?
Perché c'è il Covid.
Sì, pensavo l'avessero, come dire...
No, è ancora bloccato. Siccome Boomer Esaio non ha fatto cacare domenica, scusate il termine un poco elegante, allora ho molta attenzione anche per quell'aspetto, essendo una cosa professionale, seguo molto anche le difese dei telefonisti, quindi ho le mie preferenze anche abbastanza nette.
Quindi se c'è Boomer Esaiason, quindi ti aspettiamo online.
Se Boomer Esaiason vengo a ascoltare Alberto Cantù e chi c'ha con te.
Va bene. Allora, signori, quindi ci sentiamo sabato alle vostre 7 di sera. Io ringrazio nuovamente Andrea e ringrazio Alberto. E noi ci sentiamo un po' anche poi settimana prossima di nuovo. Ci sentiamo poi lunedì, sabato, domenica con le live, lunedì con The Bootleg Overtime, e quindi poi giovedì prossimo commenteremo il nostro sulle partite di play.
Tour de force, ragazzi, tour de force, non ci fermiamo mai. Ciao Emma, ciao Andrea, grazie ancora a tutti.
Ciao, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao
a tutti, ciao magari.